L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Il turismo come si riprenderà dalla crisi legata al Covid? Quali sono le prospettive per le grandi mete del turismo religioso? Allora, benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Dunque, ieri si è celebrata la giornata mondiale del turismo, un'occasione anche per fare il punto sull'andamento di questo settore tra i più colpiti dalla pandemia. La ripartenza del turismo aiuterà a rilanciare la ripresa e la crescita e, secondo l'organizzazione dell'ONU, è essenziale che i benefici che ne deriveranno siano ampiamente ed equamente goduti. Dunque un'occasione per guardare oltre le statistiche e riconoscere che dietro ogni numero statistico c'è una persona. Ma partiamo comunque noi dai dati con questa scheda di Marina Tomarlo.
Il turismo mondiale nei primi 5 mesi dell'anno ha sofferto a causa della pandemia di Covid-19. Gli arrivi di turisti internazionali sono diminuiti del 95% in alcune parti del mondo e le previsioni suggeriscono una perdita di oltre 4 trilioni di dollari del PIL globale a fine 2021. In parte la situazione potrebbe riprendersi da qui a fine anno, ma comunque a fine 2021 la perdita sarà almeno del 60%. Un problema importante per milioni di persone che soprattutto nei paesi meno ricchi sono rimaste senza lavoro. E poi c'è l'emergenza ambientale legata al cambiamento climatico che sta colpendo gravemente molte delle principali destinazioni turistiche, in particolare i piccoli stati insulari in via di sviluppo, dove il turismo rappresenta quasi il 30% dell'attività economica. In Italia sono 33,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno dell'estate 2021, che fa registrare una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno, meno 1%, anche se sono mancati all'appello i vacanzieri stranieri. Secondo l'Enit, Campania, Abruzzo e Sicilia le destinazioni più ricercate su Google.
Insomma, abbiamo davvero superato forse il momento più difficile, d'altronde le città d'arte sono tornate a popolarsi. Ma ora, che cosa dobbiamo aspettarci per il turismo invernale? Allora è con noi Giorgio Palmucci, che è presidente di Enit.
Sicuramente abbiamo vissuto, dopo appunto l'anno horribilis del 2020, quest'estate 2021 ha portato comunque dei risultati sicuramente incoraggianti, sia per quanto riguarda il turismo balneare sia per quanto riguarda il turismo montano dei laghi. E adesso con l'accelerazione delle vaccinazioni, con il Green Pass e anche con le aperture da parte degli Stati Uniti e da parte di alcuni paesi d'oltreoceano, questo ci fa ben sperare che in quest'autunno si possano rivedere quei turisti che sono mancati e che quindi sono soprattutto i turisti cinesi, turisti americani, turisti del Medio Oriente e che sono tra l'altro un turismo alto spendente, un turismo che è molto importante soprattutto per le città d'arte come Roma, come Venezia, come Firenze, che sono quelle che ancora stanno soffrendo in maniera notevole da questa assenza.
Ecco, senta, c'è tutto il problema però di quale e di in che direzione potrebbe andare il turismo invernale, quello diciamo legato agli sci.
Sì, guardi, l'inverno scorso purtroppo a causa della seconda ondata della pandemia non c'è stata la possibilità quindi di poter aprire gli impianti di risalita, ma in questi giorni il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro della Salute, hanno proprio emanato delle regole che potranno essere applicate quest'inverno e che permetteranno quindi di poter usufruire degli impianti di risalita con la presentazione dei Green Pass e soprattutto dando una maggior percentuale di tasso di occupazione delle funivie, mentre per quanto riguarda le seggiovie che sono scoperte ci sarà la possibilità quindi di utilizzo al 100%.
A questo punto a che cosa serve agli operatori del settore affinché la stagione riprenda in pieno?
Ma guardi, direi che anche con il fatto che tutti i lavoratori di qualsiasi settore, quindi anche del settore del turismo, a partire dal 15 ottobre dovranno presentare al proprio datore di lavoro il Green Pass o comunque dei tamponi, cioè permetterà quindi di dare una garanzia al turista italiano e straniero su quella che è la variabile fondamentale ormai nella scelta di una vacanza, di un viaggio, che è la sicurezza. Qui insomma direi che tutte le misure prese a livello nazionale, a livello regionale, dovrebbero dare quelle garanzie di tranquillità in modo tale che quando uno sceglie il nostro paese come destinazione di vacanza possa riuscire anche a staccare psicologicamente da quella che è stata una vita di un anno e mezzo completamente diversa da quella cosiddetta normale degli anni precedenti.
In ripresa anche il turismo religioso. Ecco, secondo l'associazione Ospitalità Religiosa, un primo raffronto è stato fatto con l'estate 2020. Le presenze nell'ospitalità religiosa segnano in media un più 29%. Allora, per parlarne abbiamo proprio con noi il presidente di Ospitalità Religiosa, Fabio Rocchi. Buon pomeriggio, Rocchi.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, va davvero così bene?
Va davvero così bene questa estate, ma dobbiamo tenere conto che rispetto a quella del 2019, quindi quella pre-pandemia, c'è comunque una diminuzione del 23%, quindi possiamo dire che stiamo recuperando presenze, ma il cammino non è ancora terminato.
Quali sono le, diciamo, mete più gettonate in questo momento del turismo religioso?
Ma siamo un po' in un momento di spartiacque. Nell'estate le mete erano quelle più immerse nella natura, quelle dove il contatto fisico non era così eccessivo con gli altri villeggianti. Per l'autunno e l'inverno invece stiamo notando un ritorno alle classiche destinazioni religiose, quindi Assisi, che in questi giorni è col tutto esaurito, o Loreto o San Giovanni Rotondo, e soprattutto un ritorno anche alle città d'arte e di cultura, Roma, Firenze, Venezia, che erano rimaste tagliate fuori, soprattutto dai gruppi, delle famiglie, proprio per evitare una serie di contatti fisici.
Senta, sono sempre persone che tendono in qualche modo a risparmiare, giustamente, in qualche modo a scegliere anche strutture, diciamo, meno esose, diciamo, dal punto di vista economico, oppure comincia a essere un turismo in qualche modo ricco, secondo voi?
Ma certamente la componente economica ha una sua valenza. Ma proprio per il periodo da cui veniamo stiamo notando che le richieste badano più al tipo di accoglienza ed è per questo che l'accoglienza religiosa ha un moderato successo, proprio perché è un'altra modalità di accoglienza che viene incontro alle tante esigenze anche psicologiche di tutto quello che abbiamo passato e quindi in grado di fornire un'accoglienza familiare come stessimo a casa.
E dunque si può andare anche in convento, dove oltre, diciamo, a rilassarsi si può anche meditare?
Sì, ci sono tutta una serie di case che hanno dato la disponibilità ad accogliere ospiti per convivere il loro quotidiano, quindi partecipare a tutte le attività quotidiane della congregazione, dell'ordine che gestisce la casa, come anche ci sono i conventi che invece lasciano la libertà all'ospite di gestire la sua giornata come meglio vuole.
Senta, se lei dovesse dare in qualche modo qualche forma di consiglio a qualcuno che appunto vuole fare un percorso religioso ma anche turistico, se la sente di dire qualcosa?
Ma ci sono tutta una serie, come dicevo, di conventi che accolgono ospiti per far vivere la vita di comunità, ma lasciando quelle ore libere che sono sufficienti poi andare a visitare il territorio. È giusto che non ci si chiuda per una settimana in convento, ma si vada anche a vedere quello che c'è fuori. Noi abbiamo una pagina specifica proprio su questo tipo di proposta che sicuramente può essere di interesse.
Senta, comunque questo resto del 2021 come si preannuncia? Perché lei lo sa, ci sono ancora dei dubbi su come sarà sconfitta la pandemia e in che termini e in che modi. In sostanza, il Green Pass secondo lei assicura davvero una piena certezza di non infettarsi, soprattutto di non infettare? Se non altro, gli operatori turistici stanno vedendo in questo strumento un modo per ripartire in modo serio?
Ma dobbiamo dire che, a conforto anche degli ascoltatori, dormire e mangiare in una struttura ricettiva non prevede l'obbligo del Green Pass, quindi chi va semplicemente per soggiornare in una casa religiosa non ha questo tipo di obbligo. Ovviamente poi se fa altre attività all'esterno l'obbligo scatta, su questo non c'è alcun dubbio. Non notiamo questo tipo di difficoltà e stiamo vedendo proprio in questi giorni che i gruppi religiosi, quindi gli oratori, le parrocchie, i movimenti religiosi, stanno prenotando continuamente il weekend di ottobre e di novembre, potendo finalmente contare su una certa operatività, sul potersi muovere sul territorio, sul Green Pass che hanno, e quindi stanno recuperando terreno rispetto a tutte le attività di formazione che non hanno fatto per un anno e mezzo e che adesso desiderano riprendere.
Benissimo, e allora tutti diciamo in convento, diciamo noi. Senta, allora noi salutiamo Fabio Rocchi, che è presidente di Ospitalità Religiosa. Buon pomeriggio, Rocchi.
Grazie, a presto.
Si è da poco chiuso il progetto intitolato Aperti per voi Touring Club. Esso è stato pensato per garantire l'accessibilità ad alcuni splendidi luoghi di arte e cultura in Italia che altrimenti sarebbero stati chiusi al pubblico. Ecco. Valorizzando le meraviglie artistiche e culturali del paese si aiuta dunque l'Italia a ripartire anche dalla bellezza e dalla storia di tante tante località. Allora sentiamo che cosa ha detto a Stefano Lescinski la responsabile marketing di Touring Club, Arianna Fabri.
Noi siamo un'associazione senza scopo di lucro che da 127 anni, ormai quasi 128, fa un'unica grande cosa, cioè si prende cura dell'Italia come bene comune. Perché? Perché sia più conosciuta, più attrattiva, più competitiva e più accogliente, quindi proprio quello che diceva lei sull'indotto turistico. Lo facciamo anche grazie al progetto Aperti per voi, nato 16 anni fa, e che consente di aprire e rendere visitabili a tutti, senza distinzione, ogni giorno, meraviglie artistiche e culturali del nostro paese che altrimenti non sarebbero fruibili. Questi luoghi sono luoghi meravigliosi che appartengono ad ognuno di noi. Noi cerchiamo di tenerli aperti come servitori civili con i nostri soci volontari che accolgono i visitatori, i turisti, anche gli stessi cittadini, per poterli proprio a braccia aperte, per poterli rendere fruibili. Cosa è successo a marzo 2020? Che ovviamente a seguito della drammatica evoluzione legata al Covid-19 tutti i luoghi aperti per voi hanno dovuto chiudere le loro porte e un silenzio assordante li ha impregnati mentre erano abituati ad accogliere tanti visitatori. Ovviamente d'accordo con tutti gli enti proprietari abbiamo dovuto chiudere. Abbiamo continuato a lavorare per promuovere la riapertura in sicurezza e quindi lavorare facendo tutti i protocolli anti-Covid, facendo la formazione specifica ai soci volontari proprio sui protocolli e sulla sicurezza per poter riaprire in sicurezza, cosa che stiamo iniziando a fare adesso.
Da parte delle istituzioni, quanto resta da fare secondo lei per il pieno rilancio turistico, cioè per comprendere nel piano di rilancio economico del paese pienamente anche la risorsa turistica?
Io credo che le parole turismo e cultura vadano un po' a braccetto nel nostro paese, nel senso che l'Italia è il paese che vanta più beni UNESCO nel mondo, rappresentiamo davvero un'eccellenza. Credo che sia fondamentale quindi da parte delle istituzioni, ma sto vedendo sforzi in questo senso, affinché ci sia sempre maggiore consapevolezza di quanto la cultura, anche rappresentata proprio dalla bellezza e dall'arte, rappresentino il primo ingrediente per le più grandi innovazioni, capaci davvero di disegnare un futuro migliore di oggi. Credo che però sia importante che ognuno di noi faccia la sua parte, cioè non delegare solo alle istituzioni, ma davvero c'è la possibilità da parte di ognuno di noi di fare anche solo un piccolo gesto per prendersi cura dell'Italia come bene comune. C'è ancora tanto da fare, nello specifico di Aperti per Voi dobbiamo riaprire i luoghi ancora chiusi, aprirne di nuovi, adottarne di nuovi, formare continuativamente i soci volontari anche in ottica di sicurezza sanitaria e valorizzare sempre di più tutti i luoghi che adottati dall'iniziativa affinché il patrimonio artistico e culturale siano sempre accessibili a tutti.
E qui entra in gioco anche il Green Pass. Tanto turismo durante l'estate si è indirizzato verso gli agriturismi. Pensate che prima della pandemia l'agriturismo italiano aveva conosciuto in qualche modo una crescita ininterrotta negli ultimi 20 anni. Col Covid però il calo del giro d'affari è stato anche del 90%. Sentiamo cosa ci ha detto Elisabetta Montesis, direttore di Coldiretti Terra Nostra.
Sì, è stata un'estate positiva per le nostre strutture agrituristiche, sia nell'ambito della ristorazione che dell'ospitalità. Segnali positivi legati al fatto che gli italiani hanno scelto l'Italia come luogo di vacanza, ma hanno scelto anche i luoghi che garantissero la maggiore sicurezza, libertà e spazi. E le nostre aziende agricole, ossia gli agriturismi, che prima di tutto sono aziende agricole, hanno a disposizione tutti gli spazi e la campagna che consentono appunto di sentire e di godere della massima libertà e sicurezza.
Ecco, ma a questo punto basterà il Green Pass allora anche per tornare negli agriturismi?
Sì, il Green Pass nell'ambito della ristorazione sia al chiuso, quindi una misura che consentirà di tornare anche in inverno a gustare le migliori specialità enogastronomiche del nostro territorio.
Che cosa chiedete però per garantire una vera ripartenza?
È fondamentale che ci siano norme chiare per tutti, sia per i clienti che per i titolari, ma è assolutamente fondamentale che tutto quello che riguarda, diciamo, i rimborsi, gli aiuti che sono stati previsti vengano elargiti in maniera chiara e velocemente.
Ecco, sicuramente le persone percepiscono qualcosa di differente quando sono in un agriturismo. Quanto è cresciuto il settore in questi anni, ma soprattutto come è cambiata, diciamo, dal punto di vista qualitativo l'offerta?
Innanzitutto chi accede, chi viene, chi sceglie un agriturismo sceglie la campagna, perché l'agriturismo è prima di tutto un'azienda agricola. L'offerta è cambiata perché da noi non viene semplicemente trascorsa una vacanza, ma viene fatta un'esperienza, quello che viene definito il turismo esperienziale. Nelle nostre aziende agricole i turisti non solo godono del buon cibo o godono della ospitalità in campagna, ma fanno un'esperienza legata ai prodotti che l'azienda agricola stessa coltiva, ma anche a tutte le attività. I nostri clienti possono fare esperienza andando magari nel caseificio piuttosto che a vendemmiare, piuttosto che a raccogliere gli ulivi. Quindi si tratta veramente di un'esperienza e si tratta di vivere una giornata direttamente nell'azienda con l'agricoltore.
La stagione autunnale è appena cominciata e sono tanti gli italiani che quest'anno hanno programmato dei weekend fuori porta dopo l'estate. Ecco, quello delle vacanze autunnali è una tendenza in crescita, anche solo per una breve fuga. Nel 2020, pensate, il 58% degli italiani ha programmato almeno un soggiorno in autunno. Ecco, e tra le mete, vacanze in montagna per il 48%, con un ritorno alle città d'arte per il 42%. Tra le modalità di soggiorno, in testa quelli gastronomici, ovvero dove si mangia, al lago e alle terme. Il consorzio di tutela Bresaola e della Valtellina propone dunque ai turisti la guida Pocket Destinazione Bresaola, 10 percorsi di trekking tra la Valtellina e la Val Chiavenna. Sentiamo Paola Dolzabelli, che è coordinatrice del consorzio.
In Valtellina il turismo nasce per più come turismo invernale, quindi legato allo sci e a tutto ciò che gravita intorno al mondo dello sci, ma da qualche anno è sempre più destagionalizzato, quindi anche il turismo estivo ha registrato una grande ripresa. Il bilancio, diciamo, di quest'anno 2021 è stato positivo, in linea anche proprio con il bilancio del turismo estivo nazionale. Puntiamo anche sull'autunno, perché comunque c'è fiducia anche in una continuità, diciamo, in questo incremento che fa ben pensare, anche perché quello delle vacanze autunnali è un trend, diciamo, in crescita, quindi diciamo che soprattutto in questo periodo, diciamo, di cautela legato appunto agli effetti della pandemia, dove magari, ecco, quando il caos e la falsa estiva finiscono, l'ideale, appunto, questa è la stagione ideale per chi ha voglia di rilassarsi tra buon cibo, natura, cultura, bellissimi paesaggi. La Valtellina, da questo punto di vista, regala grandi soddisfazioni.
Ecco, appunto, che cosa si può fare in Valtellina oltre che sciare?
Beh, in Valtellina si può assolutamente fare tanto, diciamo passeggiare, oppure farsi delle belle pedalate in bicicletta, e ammirare i paesaggi, ammirare i boschi. Assistiamo in questo periodo d'autunno ormai a quello che viene definito foliage, quindi i nostri boschi cambiano colore, quindi ammirare il paesaggio, rilassarsi, camminare e mangiare bene, quindi noi siamo anche terra di buon vino e buon cibo, quindi lunghe passeggiate nella natura e ottimi prodotti, cibo e vino.
Ecco, ce ne segnala qualcuno di ottimo prodotto?
Beh, sicuramente la Bresaola della Valtellina IGP, che è quella promossa dal nostro consorzio di tutela, ma non solo, perché noi abbiamo un paniere agroalimentare molto ricco, abbiamo più di una DOP e di una IGP, quindi i nostri formaggi, il Vitto, il Valtellina Casera, piuttosto che i vini di Valtellina, le mele e i famosi pizzoccheri, quindi c'è di tutto, per un pranzo completo anche i nostri dolci tipici sono una bontà, quindi ce l'è per tutti i gusti.
Senta, voi quanto contate appunto sui social, sul web per far conoscere la vostra attività e come soprattutto, con quali strumenti?
Ma il linguaggio dei social è sicuramente irrinunciabile dal punto di vista della comunicazione, e noi li utilizziamo in combinazione con mezzi di comunicazione tradizionale. Da quest'estate stiamo promuovendo un progetto che si chiama Destinazione Bresaola, un progetto molto legato al territorio, al turismo, e che coniuga prodotto e territorio. Proponiamo 10 percorsi di trekking in abbinamento a 10 sfiziosi panini con Bresaola della Valtellina e IGP, in una guida che è disponibile anche in versione digitale sul nostro sito www.bresauladellavaltellina.it. Quindi chi volesse venire in Valtellina e gustarsi il nostro prodotto può, se lo ritiene, condividere anche sulla propria foto su Facebook e Instagram utilizzando gli hashtag Destinazione Bresaola, e gli scatti più belli saranno ricondivisi sui canali ufficiali del consorzio.
Vi sentite in questo momento supportati dalle istituzioni dopo la pandemia, e soprattutto il tema del Green Pass per le vostre strutture è un ostacolo oppure garantisce comunque sicurezza? Come è stato accolto anche localmente?
Ma sicuramente è un impegno, comunque richiede un impegno, richiede anche grande responsabilità. Ma è comunque un'opportunità di dare sicurezza, dare garanzie sia a chi propone la ristorazione e la ricettività, ma anche e soprattutto ai nostri turisti. Quindi nel momento in cui il turista si sente più sicuro, sicuramente è uno strumento che consentirà un rilancio graduale.
E allora finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio dedicata al turismo, al rilancio del turismo in Italia, davvero una grande risorsa per tutto il paese. Io sono Alessandro Guarasci, vi saluto, ma sono sicuro che vi salutano anche Luciana Fantini e Patrizio Ciprari in regia. Buon pomeriggio a tutti.